Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, sono la tua psicoconsulente di personal branding e ti accompagno oggi a scoprire la puntata numero 50. Eh sì, sono già 50 puntate che siamo insieme, che ci conosciamo, 50 occasioni per parlare e approfondire argomenti legati alla comunicazione digitale e al personal branding per noi psicologi e psicologhe. Inoltre tra poco Psicologi nella Rete compie un anno, il primo anno di vita di Psicologi nella Rete, e io sono davvero felice di come sta andando questa avventura. Tu invece cosa ne pensi? Come è andata? Quando hai scoperto Psicologi nella Rete? Come l'hai scoperto? Insomma, fammi sapere, dammi il tuo feedback scrivendomi su Telegram. Sai che io ormai sono su Telegram e rispondo a tutti. Il mio account privato lo trovi appunto su Telegram come chiocciola Simona Moliterno, e io voglio assolutamente sapere cosa ne pensi e cosa posso fare per migliorare. Quindi aspetto i tuoi feedback, mi raccomando, mandami anche un messaggio vocale, a me fa davvero davvero piacere. Tornando invece alla puntata di oggi, voglio provare a fare un grande salto oltre un ostacolo davvero grande per noi psicologi, e lo voglio fare con un collega speciale. Questo collega si chiama Raffaele Simone, si definisce uno psicologo atipico, e penso che questo sia intanto il più grande complimento che gli potrebbero fare e inoltre il suo più grande punto di forza. Insieme abbiamo cercato di sviscerare qualche stereotipo legato alla nostra professione e di farlo anche attraverso qualche risata, che non guasta mai. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Raffaele ha da dirci in prima persona. Eccoci qui, bentornati a Psicologi nella Rete e ad un'altra intervista. Oggi parliamo con un collega un po' particolare, ma non vi svelo tantissimo, e soprattutto vorrei che poi, una volta ascoltata l'intervista che farò con questo collega, andaste a sbirciare un po' cosa combina su Instagram per capire un proprio il senso di questa intervista che abbiamo fatto. Non vi svelo tanto e lo saluto prima, ovviamente, Raffaele Simone. Ciao Raffaele e benvenuto.
Ciao, grazie a te Simone.
Allora, Raffaele è conosciuto soprattutto come Psicoraffa, su Instagram in particolare, combina un sacco di belle cose, mi ha colpito quasi da subito, direi, per un po' per il suo aspetto, un po' per il modo in cui comunica sempre in modo molto diretto e molto genuino, ma vi dico, andate a vederlo. È psicologo clinico e dello sport, consulente sessuale, ma anche divulgatore di argomenti psicologici e psicologo atipico. Atipico in che senso? Nel senso che come comunicazione, come immagine, non assomiglia per niente allo stereotipo dello psicologo. E quindi vi chiederete voi, a me che me frega, cerchiamo di parlare di quello oggi, no? Quindi degli stereotipi un po' legati alla figura dello psicologo. Era un argomento di cui volevo parlare un po' da tempo, e chi meglio di Raffaele per parlarne, no? E quindi, Raffaele, ti metto subito in difficoltà. Vorrei sapere da te chi è Raffaele Simone, un po' al di là delle etichette e degli stereotipi.
Che domanda molto difficile. Allora, intanto ciao a tutti. Allora, appunto, sono Raffaele Simone. Raffaele chi è? Raffaele è, vabbè, un ragazzo che nasce a Venezia 31 anni fa, poi mi trasferisco a Milano successivamente dopo l'università, ho studiato a Padova E da sempre sono stato un outsider nella vita, diciamo anche così. Sono sempre stato un po' quello che cercava di rompere le righe. Ero un mega metallaro durante gli anni delle superiori. Ero un... sì, sempre un po' il diverso, lo strano, l'atipico. È sempre stato un po' forse la cosa in cui mi trovo di più. Più che altro anche un po' la ricerca di un'unicità, forse era anche quella il mio percorso. Percorso che ho sempre poi portato avanti con coerenza e che continua a essere coerente. Io non è che mi sento diverso perché mi piace essere come sono, con il mio aspetto e con questo. E anche ho trovato poi nel tempo che l'approcciarsi con qualcosa di atipico ci fa capire quanto in realtà il mondo sia vario e quante possibilità abbiamo di diventare, di essere chi vogliamo essere. E questa è una cosa, secondo me, molto importante e penso sia una delle cose che un po' riesco anche a trasmettere appunto sui social e anche poi nella pratica clinica.
Assolutamente, assolutamente, e si vede che sei genuino, perché poi secondo me, io l'ho sempre detto, che online diciamo la falsità si vede lo stesso, e quindi è importante, no? Questa è una delle cose che mi ha colpito appunto di te quando ho visto come comunicavi. E come nasce un po' la tua passione per la psicologia?
Allora, la passione per la psicologia nasce da un bellissimo incontro, cioè io sono andato dalla psicologa, nel senso, quando avevo 17 anni avevo delle problematiche legate, comunque per me erano legate a aspetti riguardanti situazioni di genere, per cui riguardanti orientamento sessuale e comunque, sì, riguardanti orientamento sessuale, direi. E quindi sono andato lì più che altro per una questione anche di accettazione sociale, diciamo. Questo è un grande svelamento che sto facendo oggi, per cui insomma è stato un momento per me che era di difficoltà e ho trovato nella mia strada appunto questa cara psicologa, Alice Carniel, che appunto ho seguito e mi ha preso in cura, diciamo appunto mi ha preso in trattamento, non in cura, diciamo così, che è un po' più inclusivo. E ha preso in trattamento e ho visto che il suo modo di lavorare, come lavoravo, ho detto ma che bel lavoro che fa, e da là, per cui poi la scelta dell'università è stata portata alla psicologia. È stato insomma un bel incontro e è stato un qualcosa che anche ha cambiato poi quella che era la mia vita. Prima volevo fare medicina, per cui ero comunque in un'area vicina, però insomma alla fine mi sono andato sulla psicologia e sono molto felice di questa scelta.
Anche la scelta, penso, di andare dalla psicologa, dallo psicologo a 17 anni è un po' una scelta da outsider, nel senso che se è una scelta autonoma, soprattutto quindi se non inviati da altre istituzioni, piuttosto che se non inviati, tra virgolette, dai genitori, la scelta autonoma di andare dallo psicologo a 17 anni è una scelta da outsider, mi verrebbe da dire.
Sì, è stata abbastanza una scelta da outsider. Mi ricordo i miei amici ai tempi, appunto, mi guardavano, mi dicevano ma perché ci vai? Ma sei matto? Ma sei fuori? Appunto, mi dicevano questo. Però, appunto, in realtà poi ho sempre molto foraggiato, appunto, l'incontro con lo psicologo, perché comunque in un momento di difficoltà non è sicuramente un segno di debolezza, ma anzi è un senso di forza verso se stessi, più che altro. Per cui il darsi forza e darsi la possibilità appunto di volersi bene in una nuova maniera, più che altro di darsi forza e non essere forti.
Certo, no, sono super super d'accordo con te, e sarà poi uno dei punti che andremo un po' a svelare un po' negli stereotipi più avanti, ma vorrei sapere da te prima, secondo te le persone, no? Le persone che ci immaginano, no? E si raccontano lo psicologo attraverso immagini, attraverso storie, attraverso stereotipi, come ci immaginano? Quali storie hanno in mente? Proprio a livello fisico, a livello comportamentale, a livello di personalità, cioè come immaginano lo psicologo secondo te?
Ma sai, è una cosa molto interessante che nel tempo un po' ho imparato a sviscerare, a capire, ma anche perché io stesso sono andato alla psicologa, Per cui un po' è un po' come se lo psicologo fosse questa figura un po' quasi mistica, quasi aurea, cioè un po' sopra tutto e sopra tutti, che è lì, che sa tutto, e però di cui tu non sai niente, non sai cosa fa, non sai chi è, non sai dov'è, in giro non lo trovi mai, sembra che non abbia una vita.
Non è una persona, più... lo psicologo.
Cioè, no, almeno io mi ricordo, tipo, la mia psicologa, cioè, comunque abitavo nella stessa città, non l'ho mai vista in giro. È sempre lì, nel suo studio, è un po' come se facesse un po' una vita anche da eremita, secondo, nella visione che un po' c'ho anche io dello psicologo, avevo anch'io dello psicologo, un po' di questa figura un po' soprattutto, soprattutto, molto neutra, molto posata, che sorride molto poco, molto distanziante, distaccata. E secondo me questa è stata una cosa che forse un tempo è servita allo psicologo e forse adesso non sta servendo più, però è un altro discorso un po' più lungo e lo teniamolo lì così
intanto. Diciamo che in generale si può dire che il mondo cambia, le persone cambiano, le società cambiano e ci sono dei nuovi bisogni, no? Delle nuove realtà, e quindi bene o male, in realtà gli stereotipi invece fanno molta più fatica a cambiare.
Sì, decisamente. Gli stereotipi hanno molto più difficoltà a cambiare, soprattutto è anche un po' tristanzuolo quando magari altri psicologi non ti reputano un valido psicologo perché il tuo aspetto non rispetta quello dello psicologo stereotipato. Che questa è una cosa che mi fa molto ancora più pensare allo stereotipo che ha lo psicologo dell'essere psicologo, che questa è una cosa molto più interessante da sviscerare, quindi che insomma anche questo potrebbe essere un altro argomento molto molto
assolutamente molto... E infatti una delle domande che ti volevo fare era proprio chi è che secondo te diffonde o comunque si diffonde, comunica, porta avanti questi stereotipi dello psicologo? Più il cliente, diciamo il paziente, la persona che va dallo psicologo, o più lo psicologo stesso?
A me spiace dirlo, ma è lo psicologo stesso. Nel senso che nella vita, nel mio percorso, ho trovato diversi colleghi, appunto, ho avuto diverse esperienze con colleghi che mi hanno magari ritenuto meno valido per il mio aspetto, dicendomi che io, non avendo questo aspetto di un determinato modo, non andava bene perché appunto non rappresentava magari serietà, non rappresentava autorevolezza e quindi non era ben visto. Invece coi clienti la cosa non viene assolutamente vista, il cliente non vede l'immagine, nel senso che, oddio, aspetta un attimo, il cliente non vede l'immagine, ma nel senso il cliente comunque deve sentire vicinanza, secondo me deve sentire accoglimento, sono altri fattori che sono fondamentali per un buon rapporto terapeutico, e questa cosa qua, lo stereotipo dello psicologo sicuramente non dà questo senso di sicurezza di quelle persone hanno bisogno quando vengono in terapia.
Sì, mi verrebbe da dire anche di accoglienza, no? Cioè,
di accoglienza, certo, poi per carità, io lavoro anche uno studio atipico, perché io lavoro a casa, per cui le persone vengono da me nel mio salotto, nel mio salotto col mio gatto, quindi cioè, è un ambiente che è atipico, però è un ambiente che fa sentire a casa, fa sentire coccolato, fa sentire protetto, ed è una cosa che secondo me è molto importante per chi arriva qui in studio, ed è una cosa cui io tengo e nella quale mi trovo anche bene a lavorare, devo dire. Mm-hmm.
Gatto che è ospite anche della nostra intervista di stasera, Burro, ciao Burro.
Ciao Burro, saluta.
Bellissimo, tra l'altro, anche lui lo trovate protagonista di qualche storia di Raffaele.
Sì.
Ma perché gli psicologi? Perché gli psicologi portano avanti questa idea dello psicologo, secondo te?
Allora, secondo me è stato un bisogno che c'era, che forse ci doveva essere, secondo me. Nel senso che appunto la psicologia è sempre stata un po' tacciata di materia poco seria, poco utile, che non aveva uno scopo, vado là solo per chiacchierare, appunto a livello stereotipato tutto questo. Quindi forse, secondo me, la figura dello psicologo si è dovuta un po' imbellettare, si è dovuta essere un po' rigida, un po' dura anche con se stesso e con il proprio anche mettendo, insomma, anche in difficoltà proprio essere psicologo, e anche perché poi in realtà la figura dello psicologo così appunto autoritario, autorevole, distaccato, in realtà è molto falsata. Ad esempio Freud, non è vero che era così, Freud andava a pranzo con i pazienti, la storia ci racconta, Freud era una persona molto amichevole, mi viene in mente. Quindi in realtà questo che ci è arrivato è stato tutto quanto una reinterpretazione di alcune parti dell'essere psicologo, e poi sono anche tanti approcci alla psicologia che non vedono questa rigidità. Mi viene in mente Rogers che offriva le tisane ai pazienti, cose che faccio anch'io, mi sono trovato anche le tisane. Che comunque questo secondo me è stato anche forse utile, cioè l'essere serio per far capire a chi c'è intorno, soprattutto agli altri professionisti, guarda che questo qui ne sa. Secondo me era un po' quella la cosa che si voleva comunicare, cosa che secondo me adesso però non serve più, non c'è più bisogno di questa rigidità. Diciamo che comunque le rigidità, la serietà sono anche meccanismi di difesa, in questo caso si può dire un meccanismo di difesa istituzionalizzato, per cui una cosa
collettivo, assolutamente
collettivo,
sì sì, no, è vero assolutamente. Mi verrebbe quasi da dire soprattutto rispetto magari a una disciplina come la psichiatria, che ai tempi era comunque appannaggio dei medici, ancora adesso non che adesso non lo sia, però come dire, la psichiatria appannaggio dei medici, e quindi di una certa serietà e rigore metodologico piuttosto che una certa tipologia di rapporto anche in relazione col paziente, col cliente, per non essere da meno, come dire, arriva la psicologia che è un po' una nuova nata e quindi deve farsi un po' valere, deve farsi un po' sentire.
Sì, che no? Poi diciamo che psichiatria e psicologia sono nate più o meno lì, cioè il periodo è quello, ricordiamoci che Freud era un neurologo, per cui era prima medico, poi è diventato psicanalista, cioè comunque la psicologia e la medicina sono, cioè la psichiatria e la medicina siamo lì come periodi. Diciamo che poi però ognuno ha ambiti di lavoro che sono paralleli, ma sono paralleli e si intersecano in qualcosina, ma in molte cose divergono, però sono l'uno complementare dell'altro. Dire che va bene solo una cosa è riduttivo e sbagliato, come dire che va bene solo l'altra è riduttivo e sbagliato, al mio parere.
Certo.
Quindi questa cosa è importantissima. Però diciamo sì che secondo me anche lo psicologo ha dovuto combattere con la figura dello psichiatra, perché comunque c'è stato sempre un gran confronto tra le due figure, e soprattutto il fatto che diciamo vado allo psichiatra, mi dà due pastigliette, sto bene, devo andare allo psicologo, ci metto 2 anni prima di star bene. Cose che comunque poi, anche qua si potrebbe discutere tantissimo su farmacologia e cose, ma sforiamo l'argomento.
Ma adesso ci arriviamo anche allo stereotipo, perché ho un po' di stereotipi per te, caro Raffaele, che ho raccolto e vorrei che li commentassimo un po' assieme. No? Un po' proprio a caldo anche, no? Proprio così come ti viene. Quindi se io ti dico ad esempio, lo psicologo si occupa solo di malesseri e disturbi, lo psicologo cura i matti.
Allora, siamo tutti matti, diciamo questo.
Siamo tutti matti, lo diceva, sai che lo diceva il cappellaio, è il cappellaio matto, lo diceva.
Siamo obiano mad, sì, lo diceva il cappellaio matto. Allora, diciamo questo, intanto che cos'è la pazzia, che cos'è la normalità? Mi verrebbe da dire esistono assolutamente come non esistono assolutamente, nel senso che lo star male o lo star bene è qualcosa di estremamente soggettivo. Ognuno di noi conosce cosa lo fa star bene, ognuno di noi conosce cosa lo fa star male. Dobbiamo capire che chi sta male, il male che ha una persona non è il male che può avere Simona, non è il male che posso avere io. Abbiamo due mali diversi, abbiamo due beni diversi, perché abbiamo comunque scale valoriali, crescite e sviluppi che sono diversi, e quindi la nostra idea di benessere o malessere sono idee che comunque sono diverse l'una dall'altra, e non è che l'una vale più dell'altro, l'altra vale meno dell'altra. Quindi infatti secondo me anche un altro stereotipo, che poi non so se lo diremo, è che chi va dallo psicologo è un debole, è uno che non riesce ad affrontare la vita da solo, come se affrontare la vita da solo vuol dire essere forte, che non è vero, cioè questo è un preconcetto, perché perché non è vero che senza un aiuto una persona, se con un aiuto una persona sia debole o senza aiuto una persona sia forte. La persona certo. deve riconoscere il proprio limite, forse. Quella è forse la parte difficile. E è anche la parte che fa anche la psicologia, comunque, che aiuta la persona a conoscere, a riconoscere, a prendere consapevolezza alcune parti di sé.
Certo. Cos'è forte e cos'è debole, no? Mi verrebbe
cos'è forte
da dire.
E cos'è debole, assolutamente.
Cioè, in una società come quella di oggi, magari nell'immaginario siamo sempre lì. Forte è chi fa tutto da solo, debole è chi chiede aiuto. In realtà, dietro questa, secondo me, questo grande stereotipo c'è una grossa difficoltà a chiedere.
Sì,
perché o non si chiede o si pretende, no? Mi verrebbe da dire. E il chiedere, il domandare con la possibilità che ti dicano di no è un grosso, è un grosso senso di forza, secondo me, come dicevi tu.
Sì, assolutamente, assolutamente. E fortunatamente però devo dire che secondo me poi, ma questo no, questa me te la dirò poi alla fine, questa me la
tienitela però, tienitela lì
c'è una roba che mi tengo alla fine, molto bella, ma voglio tenere alla fine.
Va bene.
Sicuramente però è vero, il fatto comunque di chiedere una mano è vista come debolezza. Poi fatalità, il chiedere una mano dipende poi da che cos'è, perché se io chiedo una mano perché ho male al cuore, vado dal cardiologo senza problemi, non è un problema, quello si fa subito e non è segno di debolezza. Ma certo. devo chiedere una mano perché sono triste, no, quella è debolezza. Questo è un preconcetto, il preconcetto è dato dal fatto che appunto la parte di salute mentale, almeno poi parlo di questo paese, parlo della nostra cultura, la cultura che conosciamo noi, è vista come un segno di debolezza. E comunque questa cosa secondo me appunto poi la teniamo la cosa bella,
la teniamo in fondo, bene, per dare speranza, molto bene. Allora andiamo col secondo. Lo psicologo mi manipola e può condizionare i miei pensieri, lo psicologo mi legge nel pensiero.
Guarda, io per questa frase qui ho rischiato una denuncia quasi, perché ho detto
addirittura
che non era vero che lo psicologo è un manipolatore. L'ho detto a una persona che purtroppo era molto più influente di me sui social e la quale non è piaciuta questa uscita e questa sua ripresa, la quale ha cercato quasi di denunciarmi. Per cui comunque chiarisco questa cosa qua, se fossimo manipolatori avremmo il mondo ai nostri piedi.
Assolutamente.
Purtroppo.
E non ci faremo la guerra tra poveri.
E guarda un po', che peccato, mamma mia. No, ovviamente no. Allora, lo psicologo non è un manipolatore. Lo psicologo dal punto di vista etico non può assolutamente usare le sue conoscenze ai fini manipolatori, per cui ai fini di portare la persona a compiere scelte che non rispettino l'autodeterminazione della persona. Noi non possiamo scegliere cosa è giusto o no per una persona, è la persona stessa che ci arriva a capirlo attraverso il lavoro psicologico, riflettendo su quello che sono stati gli aspetti della sua vita, su quelle che sono le sue resistenze al cambiamento e su quelle che sono poi le sue risorse, le possibilità per il cambiamento. Ma non siamo noi che decidiamo che tipo di cambiamento deve fare una persona. Perché è sbagliata questa cosa? Perché il cambiamento che magari vorrei io per la mia vita non è lo stesso che vorrebbe Simona per la sua. Abbiamo magari due idee di cambiamento diverse. Noi dobbiamo spingere al cambiamento, non decidere il cambiamento.
Certo, certo, assolutamente. E, allora, andiamo con un altro, che abbiamo già in parte trattato, ma lo psicologo deve essere asettico, grigio, non manifestare emozioni e parlare il meno possibile.
Allora, allora, c'è stato un periodo della psicologia in cui ciò era così, nel senso il periodo del comportamentismo, della terapia cognitivo-comportamentale, la quale proprio prevedeva che nel protocollo, soprattutto nella parte sperimentale, studi più sperimentali, ci fosse proprio una sorta di asetticità pazzesca, dove essere vestiti di grigio con una voce, un tono di voce molto dritto, molto regolare, molto neutro, che non facesse trasparire le emozioni in modo da non andare a inficiare quello che poteva essere il risultato di un test oppure di una terapia. Ricordiamoci comunque anche la terapia cognitivo-comportamentale, facciamo un minimo di storia, si basa su protocolli, nel senso che c'è quel tipo di disturbo, si fa quel tipo di trattamento e si segue quel tipo di terapia. È molto dritta come approccio, che può essere
scientifica,
molto,
mi verrebbe da dire.
Scientifica anche, per cui che è molto dritta, canalizza bene, diagnosi perfetta e boom 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 boom. Un po' così, questo è anche questo poi uno stereotipo poi della terapia cognitivo-comportamentale, anche perché poi nel tempo, insomma,
si è evoluta fortunatamente.
Si è molto modificata e anche molto poi vicina sulle teorie dell'attaccamento, ma stiamo divagando su storia della psicologia, ritorniamo indietro sullo stereotipo. Allora, assolutamente no, anche perché la neutralità non dà risonanza, secondo me, nel senso che se noi fossimo neutrali e non sentissimo quello che dice la persona, non riusciremmo a capire come sta la persona. Qua io mi baso un po' sull'idea del transfer e contro transfer, per cui il transfer che cos'è? Tutto quell'insieme di vissuti, di emozioni che una persona porta in terapia, e il contro transfer è come lo psicologo sente questi vissuti, li vive e li riporta e li ritrasmette al paziente, ed è una parte della psicanalisi. E secondo me, appunto, l'essere troppo neutro è un qualcosa che al paziente non piace. Non piace perché non si sente empatizzato, e l'empatia è una parte fondamentale nella nostra professione. Secondo me, un minimo, poi perché ogni psicologo poi sceglie quanto essere, diciamo, meno neutro. Ognuno di noi un po' lo sente, la propria non neutrità. No, appunto, è un qualcosa che è estremamente soggettivo e secondo me non porta a niente di positivo, anzi porta forse più a una chiusura da parte del paziente, anche per quella che è stata la mia esperienza.
No, certo. Tra l'altro sottolineo quello che hai detto tu in ultima battuta, cioè il fatto che poi siamo tutti diversi anche come professionisti, e quindi poi lo psicologo sceglie, no, il grado di neutralità, il grado di coinvolgimento, sempre nei limiti dell'etica, ricordiamolo, prima che ci denuncino all'ordine.
No, sempre nei limiti dell'etica, cioè nel assolutamente. Senso, non vado a letto col paziente che arriva perché vuole andare a letto con me, cioè quello no.
Esatto.
Cioè, durante i periodi nella terapia non si possono avere rapporti sessuali con i pazienti, non puoi avere una vita affettiva col paziente, non devi, cioè ci sono tutta una serie di vincoli che vanno rispettati, e quello assolutamente.
Certo, però diciamo nella relazione terapeutica e nella comunicazione con il cliente-paziente, il livello di, lasciamo perdere coinvolgimento, di emotività forse che il terapeuta, che lo psicologo mette in gioco, è molto soggettivo, e quindi da un pochino è vero, come negli stereotipi, che un pochino potrebbe essere così, ma è a discrezione del professionista.
A discrezione del terapeuta esattamente a discrezione del terapeuta. Cioè, se io voglio offrire appunto un caffè al mio paziente che è qua in studio, glielo posso offrire, non succede niente. Ovviamente se io lo contestualizzo alla terapia, se siamo in seduta, cioè, quello è un conto. Se ci esco fuori a cena è un altro, cioè, insomma, che poi potrebbe anche andare bene se l'approccio lo prevede, però ognuno poi conosce qual è il proprio limite emotivo, diciamo così, che deve mettere in atto nel rapporto terapeutico, ma e poi quella, insomma, è una cosa molto soggettiva. Poi sono le scuole di psicoterapia che lo insegnano molto bene, le supervisioni, insomma.
Certo, assolutamente. Assolutamente. Diamo avanti, lo psicologo analizza tutti anche quando non lavora. E voi non vedete la faccia di Raffaele, ma farei uno screenshot adesso in questo momento.
Aspetta, sì, vediamo se ci... No, pure di... vediamo se ce la faccio. No, niente, vabbè. Comunque, niente di più falso. Cioè, io quando finisco di lavorare non c'ho voglia. Cioè, sinceramente, ve lo dico. Cioè, con tutto l'amore, no. Che palle! È finito il lavoro anche per noi, cioè, nel senso... Allora, no. Allora, se però una cosa la voglio dire, che secondo me però fare lo psicologo a me ha cambiato un po' il modo di vedere il mondo, nel senso che io cioè nel senso magari mi domando un po' di più del perché una persona fa determinate cose, magari, e anche molto nel sospendere il giudizio. Quello mi ha molto insegnato fare lo psicologo, nel senso di non giudicare le persone. È una cosa, questa è una cosa a cui ringrazio proprio la psicologia. E la psicologia, a prescindere dalla branca, a prescindere dal tipo di approccio, proprio in generale, proprio il sospendere il giudizio e non giudicare nessuno. Anzi, e se c'è la necessità, magari, capire come mai c'è questa cosa qui, ma solamente è diverso. Non mi metto non è che per ogni comportamento che vi ringiro, ma allora lui fa così perché... No. Però diciamo che non dico, guarda che stronzo perché ha tradito la ragazza. Cioè, ecco, mm-hmm. diciamo così. Però dico, ok, magari ha tradito la ragazza, chissà come mai.
Non dico sì, ci fa venire comunque il dubbio o comunque ci fa chiedere il perché, forse, no?
Esattamente, io mi chiedo il perché. Mi chiedo più il perché delle cose, diciamo così. Però non è che esco con i miei amici e mi metto ad analizzarli, a dirgli, guarda cosa che questo... Cioè, ragazzi,
sai quante volte me l'hanno detto? Allora sei psicologa, allora adesso mi stai analizzando? No, guarda,
io
veramente no.
Non c'ho voglia, oppure non mi stai pagando, quindi guarda.
Una mia cara collega, che saluto, Letizia Vibi, che mi dice sempre: non mi pagano abbastanza.
Esattamente, no, vabbè.
Per ridere, ovviamente, però sì, ti fa certo. Capire come dire che comunque lo psicologo è sempre un lavoro e quindi ci sono i momenti in cui lavori, ci sono i momenti in cui non lavori. Questo
sì,
va sottolineato.
Esattamente, cioè io alla fine, al di fuori del lavoro, ho un sacco di passioni, ho un sacco di interessi e faccio anche tutt'altro, cioè per cui no, assolutamente. Anzi sono molto più facile che tu mi trovi in discoteca alle 5:30 di mattina il sabato sera, cioè è molto facile più questa cosa qui che altro, e in discoteca tranquillo che lo psicologo è l'ultima cosa che voglio di fare, quindi cioè mi pare un attimino
per dire
vado a concerti, cioè insomma certo. È una vita normalissima, certo. Non niente di trascendentale.
Allora, poi uno un po' particolare, se non hai uno studio non sei uno psicologo, quindi legato proprio al tipo di lavoro che fa lo psicologo anche, no?
Allora, non è vero, diciamo appunto lo psicologo può lavorare sia in uno studio che in una casa, appunto io nel mio contesto appunto lavoro in casa, prima lavoravo anche proprio in una stanza, cioè della mia casa, perché avevo anche coinquilini, per cui lavoravo nella stanza che avevo un divano letto che chiudevo e quindi insomma era proprio una situazione molto border, una casa piena di cose, piena di oggetti, col muro verde dietro e le porte dorate, quindi cioè l'ambiente è proprio insomma così, però là dentro si stava benissimo, cioè io comunque se un po' poi guardate un po' le mie storie, anche il mio gusto, perché un po' viene fuori, io ho un gusto molto eccentrico, mi piace molto le piante, mi piace molto il vintage, mi piace molto il massimalismo, per cui casa mia è una casa molto carica, molto piena e con tantissimi stimoli ottici, diciamo così, per cui sicuramente non un classico ambiente da psicologo. Poi la scelta dello studio no, è una scelta molto personale che fa lo psicologo, secondo me, perché c'è chi dice che portare appunto i pazienti in casa è un po' portare il lavoro a casa, per cui è un po' come se non si staccasse mai dal lavoro, ma questo è un punto di sensazione. Per altri appunto invece appunto per lo studio è un qualcosa per dire ok, esco di casa, vado allo studio e un po' faccio un qualcosa che è staccato da staccare da casa. Non esiste un giusto o uno sbagliato, anche qui lo psicologo, la psicologa appunto in base alla propria emotività, in base al proprio essere, sceglie in che modo lavorare, nel modo migliore per la persona, e non c'è un modo giusto o un modo sbagliato.
Assolutamente, ed è questo stereotipo è anche molto legato proprio al tipo di lavoro che fa lo psicologo. Mi viene in mente ad esempio, io ho fatto per anni la formatrice, no? Quindi lavoravo come psicologa in un ente di formazione. Ero una psicologa a tutti gli effetti, iscritta all'ordine, mi occupavo di formazione nell'ambito di tematiche psicologiche, per molti non ero una psicologa. In realtà io facevo formazione, cioè la formazione è un ambito della psicologia.
E quindi è importante anche la formazione in psicologia, eh.
oppure lo psicologo che lavora in ambito aziendale, in ambito di comunità, in ambito sportivo, tu sei psicologo sportivo, psicologo anche, sport, quindi, sì, sì, sì. Quindi sai bene, no, che lavorare con le squadre, lavorare con gli sportivi, spesso e volentieri vuol dire
lavori
seguirli
in campo proprio, anche con infatti. Le persone, cioè se con gli skater, una volta io avevo un paziente che faceva skate, per cui ogni tanto sono andato proprio nel... appunto nei luoghi dove si pratica skate, per cui nel, viene in mente skate park, ecco, e appunto vai là e sei con lui lì. Comunque anche perché va bene, la psicologia dello sport, una cosa molto importante da capire è con che sportivo hai a che fare, nel senso che ogni sport ha delle skills e delle difficoltà diverse, cioè ogni sport ha una propria peculiarità. Ad esempio, appunto, poi bisogna vedere se è di squadra o se è nel singolo. Bisogna vedere, ad esempio, il tiro al piattello, che è uno sport estremamente di concentrazione, dove non bisogna correre tantissimo, è diverso dalla ginnastica artistica, dove deve essere snodato, preciso, pulito, insomma. Cioè, è diverso, insomma, certo. L'ambito, questo sicuramente. No, e poi appunto lo psicologo non lavora solo in studio, la psicologia è in tantissimi contesti. Cioè esiste anche la psicologia del traffico, che è lo psicologo che lavora per il rinnovo delle patenti, per cui c'è anche questo che io stesso poi ho imparato quando mi sono iscritto all'ordine, oltretutto perché non la conoscevo, per cui...
Assolutamente.
Cioè, comunque veramente lavoriamo in tantissimi contesti, per cui... No, lo psicologo, gli psicologi sono tutti psicologi meritevoli, appunto una volta che hanno finito, appunto, cioè quando si finisce il piano di studi, poi appunto si fa l'esame di stato, lo psicologo lavora nell'ambito che sente più affine a se stesso e che gli piace di più.
Questa è bella, preparati. Allora, lo psicologo costa troppo.
Allora... un discorso molto lungo, un discorso che mi tocca, perché appunto diciamo che io sulla questione... No, diciamo che... diciamo un po' di cose, allora.
Diciamo un po' di cose.
Allora, lo psicologo costa troppo, sì, nel senso che lo psicologo, a parte... Allora, prendiamo che la psicologia si trova sia nel pubblico che nel privato, nel senso che nei contesti pubblici, in molte città, ci sono consultori o CPS, per cui centro psicosociale, o CSM, centri di salute mentale, dove all'interno vi sono psicologi, oltre che psichiatri, e c'è proprio un'equipe di persone che segue i pazienti. Per accedere a questo servizio si va dal medico di base, si dice che si vuole fare appunto un ciclo di sedute psicologico-psicoterapiche e il medico di base vi rilascia una ricetta e con 30 euro di ticket vi pagate il vostro ticket come qualsiasi altra visita medica e avete il vostro ciclo di sedute. Quindi dire che la psicologia costa troppo non è vero. Ecco, per cui, perché la psicologia è un servizio comunque che è passato dallo Stato, con tutte le difficoltà che ha lo Stato, per cui magari attese molto lunghe, non avere la visita subito, avere tutta una serie comunque di impedimenti, ma che come c'è per lo psicologo c'è anche per una visita al cardiologo, ce l'ho su quei cardiologi, ma non c'ho niente contro i cardiologi, la terza volta che chiamo il cardiologo, però nel senso che ovviamente anche per una visita, lo sappiamo tutti, cioè non è una cosa certo. Che sto inventando, però certo. Che comunque nel pubblico ovviamente i tempi sono diversi, sono più lunghi. Nel privato è diverso, ovviamente. Nel privato la risposta è immediata, nel privato la persona decide di lavorare a quando vuole lui, come vuole lui, nel luogo che vuole lui o lei, dico lui per comodità, ovviamente intendo lui o lei, appunto, e quindi ovviamente sì, anche questa è una parte che si paga, giustamente, si paga una disponibilità molto più lunga nel tempo, che nel pubblico non c'è. Però questa cosa qua magari non viene percepita. Uno psicologo, magari io lavoro anche magari fino alle 11 la sera ogni tanto, privatamente, vuol dire lavorare tanto, lavori anche tante ore al giorno e soprattutto dietro il prezzo di una seduta dovete capire che ci sono tante cose. Il prezzo di una seduta c'è una formazione dietro che è magari molto lunga perché noi studiamo... Facciamo triennale, magistrale, un anno di praticantato, poi se dobbiamo andare psicoterapeuti sono altri 4 anni, per cui sono 10 anni di studi, con dei costi comunque importanti, anche perché le scuole di psicoterapia molte sono private, e per cui costano anche sulle dai 4.000 a 5.000 euro all'anno, cioè per cui non sono scuole proprio
supervisioni,
supervisioni, perché la supervisione è quando lo psicologo porta i suoi casi a uno psicologo più anziano per discuterle, e appunto alcune scuole magari hanno delle supervisioni di gruppo gratuite, ma altri hanno solo supervisioni che lo psicologo si deve pagare, quindi sono altri soldi. Magari alcune scuole hanno anche la terapia personale obbligatoria per lo psicologo, per cui sono altri soldi che lo psicologo deve pagare. Cioè, diventare psicologo è molto costoso, purtroppo in Italia, questo bisogna dirlo. Questa è una cosa, secondo me, abbastanza vera. Ci sono sicuramente poi situazioni, forse secondo me anche nelle scuole di psicoterapia statali, dove ci sono delle borse di studio per chi magari non ha la possibilità, però comunque diciamo che di per sé la formazione psicologica è molto cara.
Assolutamente.
Per cui questo anche si viene a pagare. Contate anche che magari di quei 50 euro che vi vengono chiesti dovete togliere l'affitto di uno studio, sono soldi. E se sei un libero professionista ti paghi tu i contributi, quindi il contributo devi toglierlo dai 50 euro.
E le tasse?
Le tasse, per cui appunto se poi avere il regime forfettario ordinario, anche quello lì lo devi togliere, per cui di quei 50 euro quanto rimane? Metà?
Assolutamente.
Forse? Dipende.
E poi come dicevamo prima, cioè paragonato forse a una visita specialistica medica, cioè se tu vai da ginecologo, a me viene in mente ginecologo.
Ginecologo? Cioè, 180 euro per un quarto d'ora per aprire gambe, cioè scusate.
Cioè il ginecologo, un ortopedico, cioè, io ho fatto una visita di consulenza, diciamo sulla fertilità, 200 euro sull'unghia.
Sì, 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 cioè guardate che anche la medicina costa tanto, essendo anche privatamente, però quello è sentito sempre un po'
È come
meno.
Percepito quello, esatto, com'è
perché
percepito?
Ritorniamo un po' al concetto di come è vista la salute mentale, appunto. I soldi per la salute mentale non li spendo perché la salute mentale non è importante, quella non mi serve, quella vado dagli amici, non è l'amico che ti dà il consiglio che ti fa star bene, perché altrimenti seguiresti quel consiglio e sarebbe tutto facile, ma se non lo fai vuol dire che c'è qualcosa a monte che ti impedisce di farlo, e qui poi appunto entriamo nel percorso terapeutico di cui abbiamo parlato prima. Poi sicuramente, ok, 60, 70, 80, poi dipende un po' da chi andrà, cioè insomma poi ognuno si dà il proprio prezzo, ognuno sceglie in base a quello che sente, cioè insomma ognuno poi sceglie il prezzo che può darsi appunto nella libera professione. Però veramente magari, ok, rinunciamo a 70 euro a settimana, vuol dire magari rinunciare a un weekend, a una cena, a un cinema, metti anche, cioè insomma è un investimento che si fa per la vita, anche perché alla fine di un percorso bello, finito, fatto bene, è una cosa che poi porti avanti per tutta la vita.
Certo.
Mi viene da dire, un po' per la visita medica, no? Nel senso che al medico poi ci devi tornare magari, ma dallo psicologo, se è andato tutto quanto bene, magari è finito ed è finita. Cioè, è finita. Non
certo.
Lo so, comunque questo sicuramente è una cosa che mi viene da pensare. E no, lo psicologo costa il giusto, secondo me. Poi ognuno è libero di scegliere come spendere i propri soldi, assolutamente, come investire i propri soldi. E comunque, come ho detto, come per i medici, ci sono anche psicologi che lavorano nel pubblico, quindi volendo la possibilità di non pagare cifre astronomiche c'è.
C'è, certo, assolutamente. E quindi lo stereotipo collegato a questo potrebbe essere la, diciamo, terapia, la consulenza psicologica dura sempre troppo, lo psicologo crea dipendenza.
Allora, appunto, ripartiamo anche, torniamo un attimo indietro quando parlavamo del fatto che lo psicologo non può usare la cioè non può essere un manipolatore, nel senso che uno psicologo onesto, appunto, diciamo, è tendenzialmente uno psicologo che comunque capisce quando la terapia è finita, nel senso che io me ne sono accorto nel tempo, io di solito sono io che dico appunto abbiamo finito, e mi succede spesso appunto di dire abbiamo finito, per cui si sente quando la terapia finisce. E io dico sempre una cosa ai miei pazienti: non pensate che io sia un bastone, io sono una stampella, nel senso che ti aiuta in un momento di difficoltà, ma la stampella, per una volta che il gesso lo togli, cammini da solo e vai. non sono un bastone che ti porta avanti per tutta la vecchiaia, che magari ti aiuterà sempre a camminare. Io sono, noi siamo magari un pezzettino di un percorso, non siamo l'eternità, assolutamente. E questo è una cosa che io personalmente dico subito, alla prima seduta, perché secondo me è molto importante incentrare questa cosa qui, che comunque...
Sì, perché è una paura grande delle persone, questa, ho notato.
Sì, 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 sì. No, io invece proprio una cosa qui, cioè... Allora, diciamo che poi tendenzialmente bisognerebbe sempre dare, o comunque anche molto utile, nonostante io sia di amore psicanalitico, per cui io farei terapie lunghissime nel tempo, che durano anni, 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 che sono meravigliose oltretutto, però capisco che richiedono comunque uno sforzo sotto tanti punti di vista, sia economico che non, perché comunque una psicanalisi lunga, signori, è pesante, cioè non è uno scherzetto, ma è molto bella, perché veramente... è una conoscenza di sé stupenda, secondo me. Ma detto questo, se non si è capito, io ho un po' un amore per l'analisi, anche se poi mi sono data la psicologia, alla psicoterapia integrata, per cui anche quella cognitivo-comportamentale, per cui ci tengo che comunque ci sia una fine a tutto. Diciamo anche questo, che però sì, lo psicologo non deve diventare una stampella, lo psicologo non deve approfittarsi del rapporto che ha appunto di potere, nel senso che comunque bisogna dare, cioè bisogna cercare poi di dare una fine. Poi non è detto che la fine arrivi subito, arrivi dopo un po', però pensare che comunque il paziente non rimarrà sempre con noi, che per carità è anche quando un paziente finisce un po' dispiace, perché è un po' come veramente un bambino, a volte io mi immagino sempre l'immagine di un bambino che trovi per strada, lo accudisci, lo curi, lo lavi, gli insegni magari qualcosina, gli insegni a camminare, gli insegni, poi gli dici vai, sei a posto.
Sì, è vero.
È un po' il bambino in affido, un po' quello, cioè un po' così ogni tanto. Quella sensazione.
Ma anche i genitori, poi tutti i tipi di genitori, no? Poi l'obiettivo del genitore quale dovrebbe essere? Quello di crescere un figlio autonomo, sì, e mandarlo nel mondo, no? Anche se poi fa male, anche se poi alla fine magari non lo vedi, non è più, lo senti a un certo punto forse che non è più parte di te, o comunque che non è più dipendente da te, ma è giusto che sia così. Secondo me l'obiettivo è l'obiettivo, deve essere l'obiettivo anche. Quindi sì, ce lo rivedo tanto.
Assolutamente, sì, 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 sì.
L'ultimo grande stereotipo che abbiamo sul piatto è questo: parlare con gli psicologi è come parlare con amici, conoscenti, mentori o padri spirituali.
Allora, mi viene da sorridere, perché io, come ho detto sempre, allora, alcuni mi chiamano Santone per il mio aspetto, però questo non importa, questa è un'altra cosa, ma non importa. Però diciamo questa cosa qui, allora, no, perché un amico ti dà un consiglio in base alla propria esperienza dell'amico e non interpreta o non capisce come mai tu fai una determinata cosa in quel contesto, in quel momento, che sono due cose molto diverse. Poi l'amico ti dà il consiglio, ti dà sicuramente, poi un abbraccio di un amico è un qualcosa di bellissimo, un qualcosa che aiuta un sacco, e questo non lo metto in dubbio assolutamente, anzi a volte un abbraccio parla più di mille parole, e ogni tanto qualche abbraccio l'ho dato anch'io in terapia perché serviva in quel momento, per cui non è sbagliato, cioè nel senso quello è ottimo, però... Dare consigli non vuol dire capire il malessere di una persona, non capire perché una persona fa questa cosa qua. L'amico dà dei consigli, dà supporto morale, magari aiuta in maniera pratica una persona. È un punto con cui parlare, confidarsi, ma confidarsi non vuol dire risolvere un problema, vuol dire esprimerlo. È diverso la funzione di un amico. Per cui questa è sicuramente la grande differenza che c'è tra un amico e uno psicologo. Però appunto un abbraccio è sempre bello, che te lo dia lo psicologo.
Non parliamo poi dei padri spirituali.
Per non parlare poi dei padri spirituali, poi per carità sull'esoterismo si potrebbe dire anche tanto, perché se pensiamo anche a Jung, insomma l'ultimo Jung era un po' molto spirituale, era molto esoterico nelle sue idee, per cui quello... può anche starci. Poi ci sono alcuni approcci, ad esempio l'approccio transculturale, l'approccio transpersonale, che sono approcci un po' meno conosciuti, c'è una parte comunque di spiritica importante che però si lega comunque agli studi junghiani, allo studio degli archetipi, ma qua stiamo divagando ancora sulla storia della psicologia, ritorniamo sullo stereotipo. Quindi sicuramente c'è sicuramente magari una parte così, però non è un santone, no, assolutamente.
E soprattutto non è il parroco del confessionale.
Ma
a cui
men
tu
che
vai.
Meno il parroco del confessionale. Quello no, 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 no.
Non funziona così, è una professione no. A tutti gli effetti, quindi...
Sì.
Allora, ci siamo dimenticati qualcosa, Raffa, cosa dici?
Allora, io aggiungerei appunto però una cosa sugli stereotipi, che è la cosa che volevo tenermi per il finale molto bella.
Dai.
Che secondo me però una cosa buona c'è successa. Il Covid ci ha molto ridimensionato, ci ha molto aiutato. Nel senso che, diciamo che se cioè la percezione che ho riscontrato nelle persone di com'era lo psicologo prima del Covid e di com'è adesso dopo il Covid è completamente cambiata. Nel senso che vedo persone che cercano lo psicologo, che vanno dallo psicologo e sono felici di andarci, vedo persone che stanno investendo sulla salute mentale, cosa che non hanno fatto prima, devo dire, vedo persone che hanno anche una conoscenza, sicuramente anche quello che stiamo facendo, perché su Instagram non ci sono solo io, siamo tanti che facciamo divulgazione, siamo un bel gruppo di persone. Con alcuni, cioè ognuno poi con uno stile molto diverso di comunicazione, cioè trovate quello più rigorista, trovate la persona più orientata al femminismo, quello più cognitivo comportamentale, cioè trovate tutto su Instagram come psicologi. Pensate che tra l'altro tra gli adolescenti lo psicologo viene prima cercato su Instagram e poi su Google, che è una cosa, cioè è molto interessante come dato. Quindi
Mi stai dicendo una cosa bellissima.
Sì.
Perché
sì.
Era una cosa che io non sapevo così, cioè come dato, no? Lo immaginavo soprattutto perché per l'uso che i ragazzi fanno dei social media, ma non ce l'avevo proprio come dato. Invece...
l'adolescente cerca un professionista prima sui social e poi su Google.
Grande, vedi? È importante.
E questo è un dato... teniamolo da conto, per cui anche chi anche mi ha detto a me, ma fai lo psicologo su Instagram, che cavolo fai nella vita, ma sei un pazzo, ma appunto, invece no, perché alla fine quello è un canale, cioè Instagram a me piace molto perché è molto immediato, è molto diretto, raggiungibile da tutti, per cui è assolutamente un canale che per me è bellissimo utilizzare, è un piacere utilizzare, e questo sicuramente però devo dire che in questo periodo storico ha aiutato molto gli psicologi proprio nella propria rivalutazione. Diciamo che secondo me questi stereotipi sono vividi, ma ci sono molto meno. Ci sono, ma sta cambiando un po'.
No, assolutamente. Anche proprio il modo di fare psicologia online, mi verrebbe da dire.
Assolutamente.
No?
Diciamo che, quella che è un po' la mia... battaglia, tra virgolette, sui social è un po' quella di portare una visione che tutti possono diventare chi vogliono, nel senso che io appunto non sono lo psicologo tipico, come non ci sono, come tutti gli psicologi, almeno quelli che conosco su Instagram, sono tutti psicologi, tutti diversi, con delle proprie peculiarità, dei propri modi di comunicare, dei propri modi di dire, ognuno è diverso da loro, ognuno è meraviglioso nel proprio modo di comunicare, e questo lo dico a tutti i miei colleghi perché con tanti sto avendo bellissime conoscenze, bellissime esperienze e sono molto felice ogni tanto di condividere, scambiare idee, opinioni, ed è una cosa che per cui ringrazio anche la pandemia, devo dire, perché mi ha fatto conoscere tante persone, almeno su Instagram, come psicologi, è stato veramente, veramente, veramente bello. Per cui questo, diciamo che appunto la mia missione un po' su Instagram è dare valore alla professione, infatti... spesso mi vedete anche un po' arrabbiato con l'ordine, con lo Stato, con certe dinamiche, con certi aspetti della psicologia che a me, o di come viene vista la psicologia, che a me personalmente non piacciono, e cerco di portare avanti queste idee, ma cerco anche di portare avanti che una persona vestita con un kimono e con dei tatuaggi può dire che può parlarvi di Freud, può parlarvi di Jung, può parlarvi di o parlarvi delle sue conoscenze della psicologia e vedete quanto appunto, e questa è una cosa secondo me bellissima, perché è un'esperienza emotiva, l'esperienza che puoi dare alle persone è molto bella, è molto interessante.
Sì, mi verrebbe da dire molto vera, reale, no? Come dire, al di là dell'immagine.
Cioè, guardate, io adesso purtroppo non c'è il video, però comunque come sono vestito, come vedete lì, io sono anche fuori. Sono fuori, sono nello studio, sono ovunque, io sono così. Perché mi piace essere così, perché sono comodo così. Se mi costringeste a mettere un polo e una cravatta, io sbarello, cioè mi sto male, non mi piace, mi dà fastidio, ecco.
No, bene, bene. E chiudiamo, voglio chiudere con te, come sì, chiudo con tutti i miei ospiti, sfidandoti a tirare fuori un consiglio, un consiglio a un collega o una collega che ci ha ascoltato fino adesso e gli è piaciuta la nostra chiacchierata e dice ok, voglio cominciare a essere me stesso, me stessa come professionista, a comunicarlo. Però è ancora lì titubante, no? Un attimo, ha bisogno del tuo consiglio col cuore, no? Di psicoraffa, consiglio di psicoraffa col cuore. Che consiglio daresti a questa persona?
Allora, che consiglio darei? Sì, professionale, nel senso sì etica, diciamo, ma sì te stessa. E parla nel modo che ti fa sentire meglio, parla, racconta nel modo che ti fa... che ti fa stare bene, sia appassionata del tuo lavoro, informati e non smettere, e non, ecco, una cosa che dico a tutti e che dico anche tanto a me è: spero di non perdere mai la voglia di imparare. Per cui una cosa che vorrei dire a chi magari è titubante, di non perdere mai la voglia di conoscere. E sempre la voglia di imparare, di aggiornarsi, di accrescere la propria cultura, perché aiuterà te stessa, aiuterà le persone con cui ti interfaccerai poi nella tua professione, nel tuo lavoro.
Bello, bel consiglio, sicuramente spero che le persone, i colleghi e le colleghe che ci ascoltano lo seguiranno e seguiranno te Raffaele, perché c'è veramente tanto tanto valore in quello che fai, quindi voglio dare subito i tuoi indirizzi di casa o comunque dei tuoi luoghi virtuali dove ti possono trovare. Su LinkedIn lo trovate come Raffaele Simone, il profilo un po' più forse istituzionale possiamo dire, e poi la piazza di Instagram dove Raffaele è tantissimo seguito anche da me, lo trovate come psico_Raffa.
Esattamente, poi io appunto lavoro a Milano in via Pietro Crespi 11 nella mio loft, e troverete me e Burro ad accogliervi
e qualche tisana calda
qualche tisana calda, assolutamente. E poi ovviamente lavoro online appunto sulle varie piattaforme, poi lavoro anche nel pubblico, però nei contesti della disabilità, per cui quella è tutt'altra area,
tutt'altro mondo,
però questi insomma sono dove mi potete trovare privatamente, diciamo così.
Perfetto, grazie mille Raffaele, è stata veramente una bellissima chiacchierata, mi sono divertita tanto.
Anch'io.
E salutiamo le persone che ci hanno ascoltato e a presto.
Un bacio a tutti e state bene, divertitevi e abbracciatevi tanto adesso che si può abbracciarsi un po' di più.
Devo dire che in questa bellissima chiacchierata con Raffaele mi sono divertita veramente, veramente un sacco. E ho anche imparato molto, perché Raffaele, se non l'avessi capito, Raffaele di psicologia è uno che ne sa tantissimo, sia a livello di storia della psicologia che poi di approcci, a livello proprio teorico. Quindi è una persona davvero acculturata, oltre a essere davvero una persona piacevole con cui chiacchierare. Come ti ho anticipato all'inizio, penso che il suo più grande punto di forza però sia proprio quello di essere uno psicologo atipico. Possiamo anche dire uno psicologo non per tutti, ma solo per chi in qualche modo risulta in linea con il suo modo di vedere il mondo e di leggere la psicologia. Perché poi alla fine penso che il segreto sia questo, te l'ho già detto e lo voglio ribadire qua. Non può esistere un solo tipo di psicologo, ce ne devono essere tanti, tantissimi, tutti diversi, ognuno con le sue caratteristiche peculiari, ognuno atipico a modo suo, perché le persone sono tutte diverse ed è giusto che queste persone si affidino, trovino il professionista. Che è per loro più accogliente e in linea con la loro persona. Come ha detto giustamente Raffaele, gli stereotipi sugli psicologi e sulla psicologia in generale sono serviti. Possiamo dire che sono serviti all'inizio, diciamo, della storia della psicologia, ma ora sono un fardello troppo pesante che ci stiamo portando dietro e che rischia di non farci evolvere come professione. E allora cerchiamo veramente di liberarci di tutti questi fardelli, di queste zavorre e cerchiamo di diventare giorno dopo giorno professionisti, i professionisti di cui i nostri clienti hanno bisogno, oltre tutti gli stereotipi. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Intanto vieni a trovarmi su psicologinellarete.it, la mia casa. Ormai lo sai, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e molto altro materiale da spulciare e da approfondire sui temi della comunicazione digitale e del personal branding per psicologi. Inoltre, se vuoi entrare a far parte della famiglia di Psicologi nella Rete, se vuoi in qualche modo essere più partecipe di questo progetto, hai due strade davanti e puoi anche percorrerle entrambe. La prima è entrare a far parte del gruppo Telegram di Psicologi nella Rete, nel quale insieme a più di 100, altri 100 psicologi parliamo, discutiamo e nel quale condividiamo anche, io condivido materiali che non trovi da nessun'altra parte. Come puoi farlo? Puoi farlo andando in descrizione alla puntata, cliccando sul link e compilando il form. Nella pagina di ringraziamento troverai poi il link per accedere direttamente al canale. E se ti piace tanto Psicologi nella Rete, se ti sta aiutando a diventare un professionista migliore, puoi diventare uno dei finanziatori di Psicologi nella Rete. Come puoi farlo? Andando su www.patreon.com/simonamoliterno e scegliendo di sostenere il progetto con soli 3 euro al mese. In questo modo mi aiuterai ad andare avanti con questo podcast e a farlo diventare ancora più di valore, più importante. E io ci tengo veramente, veramente tanto che sia così. Ringrazio quindi le mie finanziatrici, come ormai da più di un mese, Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieri e Cristina Capone per avermi dato fiducia e essere entrate a far parte della famiglia, spero sempre più grande, dei sostenitori di Psicologi nella Rete su Patreon. Ringrazio anche te per aver ascoltato questa puntata. A presto e buona psicologia nella rete.